Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenuti a Caffè Zimmerman per la quarta tappa di un percorso che stiamo affrontando in compagnia di Paolo Prato e che abbiamo voluto intitolare Riverberi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Sergio, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, è un piacere riprendere il percorso. Oggi ci occuperemo delle danze a tutto campo con una particolare predilezione per il valzer, insomma il re delle danze.
Beh, perché a questo abbiamo voluto riferirci, Riverberi, diciamo così, dalla strada verso il teatro, verso la grande musica scritta.
Esattamente, è così. Diciamo che per una lunghissima fase la musica dell'umanità è stata una musica composta per occasioni, scritta con delle precise funzioni. Solamente attorno, insomma, al tardo medioevo, al Rinascimento, ha preso forma quella che oggi chiamiamo musica d'arte, musica classica, con il preciso scopo di essere ascoltata.
Musica assoluta, si dice.
Esattamente, no? Esattamente. E a questo punto, nel momento in cui la musica richiede un ascolto assoluto, si guarda alle spalle e si rende conto. Parliamo di tanti compositori che iniziavano appunto in età rinascimentale a scrivere musiche assolute, si guardano alle spalle e scoprono che dietro di loro c'è un patrimonio straordinario dove la danza occupa un posto assolutamente centrale nella vita di tutti i popoli, di tutte le comunità a qualsiasi latitudine. E allora oggi ripercorriamo un percorso a partire dal XVIII secolo, perché oggi vorrei partire dalla regione francese del Périgord, che ha dato origine alla danza quasi omonima denominata Périgordino, una danza in sei ottavi che apparve appunto grosso modo nel XVIII secolo. Verdi, ad esempio, l'ha utilizzata nel primo atto del Rigoletto. In Italia è presente nel repertorio folclorico delle cosiddette quattro province, che sono Genova, Alessandria, Piacenza e Pavia. Io ricordo che in una breve fase della mia esistenza, quando ho fatto un po' di ricerca etnomusicale, sono incappato in alcune sopravvivenze del Périgordino che i vecchi ricordavano e conoscevano. Infatti nel repertorio etnomusicale si trovano tracce ancora di questa danza di importazione francese. Pare che fosse l'esercito napoleonico con le sue bande, le sue fanfare, ad aver introdotto nell'Italia settentrionale questa danza. E da genovese qual era, Niccolò Paganini era ovviamente esposto a queste influenze che arrivavano dalla Francia, e lui stesso ha riproposto un Périgordino nella sonata numero 17 per chitarra.
Una danza, il Périgordino, danza popolare ma qui sublimata da Niccolò Paganini sulla chitarra, che era il suo secondo strumento, no? Dalla sonata numero 17, qui con Guido Fichtner.
Sì, allora adesso iniziamo a entrare nel merito di quelle che sono diventate già ormai da tempo, da decenni, le danze classiche, il repertorio del ballo di sala, no? Coloro che hanno familiarità con il ballo liscio conosceranno la polka, la mazurka e poi ovviamente il tango e tutte le danze standard che hanno avuto il merito anche di generare competizioni a livello internazionale, è diventato un vero e proprio sport. Ma noi ci occupiamo della polka, ad esempio, in chiave di musica d'arte. La polka è un ballo di coppia di origine ceca, parliamo della Repubblica Ceca naturalmente, ma è anche una forma di canzone, perché la polka si è sviluppata anche come musica vocale, ha un tempo medio veloce in due quarti, pare che abbia preso forma attorno al 1830 nella città di Hradec Králové, nella Boemia orientale. Allora, il significato del nome polka si riferisce alla parola ceca pulka, che significa metà o piccola metà, e che può essere intesa come un riferimento a quei piccoli passi brevi che i ballerini eseguono durante il ballo. Ma il nome può essere anche tradotto semplicemente come donna polacca. È una danza che si diffuse a Vienna, a San Pietroburgo, a Parigi, insomma, una danza transnazionale. Verso la metà degli anni 40 dell'Ottocento raggiunse addirittura Londra e l'America. Ha ispirato compositori classici come naturalmente il giovane Smetana, che è stato un maestro in questo campo. Proprio attorno al 1840 ha scritto numerose polche per un diciamo pubblico amatoriale più che altro, e noi ne ascoltiamo una delle tante.
Vera Repkova al pianoforte per una polka, una Luisina polka per la precisione, di Bedřich Smetana.
Sì, e allora proseguiamo. Dicevamo che la polka ha avuto da subito una diffusione internazionale. Lo dimostrano alcune polke scritte in Danimarca da Hans Christian Lumbye, che era considerato lo Strauss danese, oppure in Francia con Val Teufel, che anche lui ha scritto moltissimi valzer, ma anche alcune polke. E naturalmente Johann Strauss, la Tristrasch Polka, la Pizzicato Polka, repertori che coloro che seguono con passione il concerto di Capodanno da Vienna conosceranno naturalmente. Negli Stati Uniti la polka è diventata da decenni un fenomeno identitario per le comunità mitteleuropee e anche nella musica più leggera. Pensiamo alla Beer Barrel Polka, un successo cecoslovacco dei tardi anni 40 che venne portato in classifica dalle Andrews Sisters e in Italia arrivò col nome di Rosamunda, no? E dunque, da noi, a dimostrare insomma la diffusione assoluta di questo ballo, è stata ripresa da autori che avevano anche una notevole produzione leggera e che si misuravano col mercato, con le nuove tecniche, ad esempio come la pubblicità. Pensate che la polca che stiamo per ascoltare, composta da Umberto Giordano, insomma autore di molti melodrammi, si intitola Chi Yang, polca brillante, e ho letto che pubblicizzava un dentifricio.
Polca brillante lo era senz'altro nel carattere, qui con Marco Sollini al pianoforte, l'autore Umberto Giordano.
A dimostrazione appunto di una assimilazione, una penetrazione assolutamente internazionale. Ne proseguiamo in questo percorso, questa volta protagonista è la mazurka, la danza nazionale polacca per eccellenza.
E qui viene subito in mente Frédéric Chopin.
È certamente lui che ha avuto il merito di nobilitarla. È una danza in tre quarti, come saprete, con l'accento però sul tempo debole, più lenta del valzer. Ha avuto origine nella regione della Mazovia, che è un'area vicino a Varsavia, i cui abitanti erano conosciuti come Mazurs. E da anche questa, da danza di festa in ambito contadino, si è sviluppata poi con il commercio, soprattutto verso la Germania e verso i paesi scandinavi, dove ha attecchito moltissimo. Si è diffusa persino in Russia, sia nelle corti che presso il popolino. Quando la Polonia venne spartita, no, sotto l'impero asburgico, parte della Polonia andò sotto la Prussia e una parte sotto la Russia. E in questa fase, in cui la Polonia non era una nazione ma apparteneva fondamentalmente a due altri imperi, nel 1797 venne composto l'inno nazionale, appunto pur in mancanza di una nazione. E l'inno nazionale della Polonia è la Mazurka di Dąbrowski. Ma appunto, dicevamo, Sergio Chopin, il poeta nazionale, ha scritto moltissime mazurche. Noi possiamo ascoltarne una delle tante. Io ho scelto quella in si minore, opera 33, numero 4.
Vladimir Ashkenazy al pianoforte per una delle mazurche, sono molte in realtà e vien voglia di ascoltarle anche tutte, ma abbiamo un percorso assai articolato da seguire in compagnia di Paolo Prato. In questo caso era la numero 4 dall'opera 33, quella in si minore, appunto, di Frédéric Chopin.
E per rendere omaggio appunto anche alla danza nazionale polacca, ricordiamo che fra gli altri autori che hanno scritto mazurche, un altro polacco, Szymanowski, ma moltissimi russi, da Tchaikovsky a Borodin, a Glinka, a Scriabin, e ovviamente compositori cechi come Dvorak, Martinu, compositori francesi, anche Debussy e Ravel hanno scritto delle mazurche. Mentre da noi forse la più famosa è quella di Migliavacca, la mazurca di Migliavacca, che fra l'altro era considerato il Paganini dei musicisti ambulanti. Ora, adesso è il momento di aprire veramente le danze e apriamo sul valzer. Il valzer che, come sapete, nasce nei paesi di lingua tedesca attorno al XVIII secolo, ma anche questa si diffonde immediatamente in tutta Europa, legata in particolare all'ascesa della borghesia. All'inizio era uno dei tanti nomi usati per descrivere i balli di coppia che si diffondevano dalla Baviera all'Austria alla Boemia, il Dreher, Spinner, Walzer, Steirer, ogni località aveva una sua denominazione particolare, ma fondamentalmente quello era una danza che ti faceva girare vorticosamente e esaltava proprio la coppia, come scrisse un bellissimo libro di un etnomusicologo francese, Rémy Essy, pubblicato da Einaudi, appunto sul valzer, l'emergere della coppia in Europa. Dunque, nel 1860, attorno al 1860, il valzer raggiunge il suo apice, soprattutto in Austria, a Vienna, come una miscela di euforia, di idea di progresso, come simbolo di eleganza, e lo fa ovviamente soprattutto attraverso le opere dei fratelli Strauss, Johann e Joseph, figli di Johann Strauss Senior, che a sua volta è stato un notevole compositore di famosi valzer. Ecco, testimoniamo il passaggio degli Strauss con uno dei tanti notissimi valzer. Io ho scelto quello dell'imperatore.
notissimo Kaiserwalzer di Johann Strauss, figlio naturalmente, qui con i Wiener Philharmoniker e con Claudio Abbado sul podio.
Sì, allora diciamo che il valzer raggiunge il suo apice proprio nella Vienna imperiale grazie anche all'operetta. Lo stesso Strauss con il Pipistrello lancia alcuni valzer memorabili, ma poi c'è l'ingresso dell'operetta nella cosiddetta età d'argento, così gli storici definiscono il passaggio in qualche modo da Vienna a Budapest, la centralità, ecco, dell'operetta che si sposta pur rimanendo all'interno dell'impero austro-ungarico, ecco. E a quel punto rinasce dopo i fasti parigini, dopo Offenbach, eccetera, eccetera, e il valzer è ancora maggiormente centrale, ecco, nella musica lieve, nella musica potremmo dire classica leggera, ecco, quella che sta un po' a metà fra i due mondi. E il suo anfitrione è un ungherese, ma appunto cittadino austriaco, che proseguì il mito di Strauss e diffuse la sensibilità viennese nel mondo. Addirittura alcuni sostengono che preconizzò l'avvento del musical in America. Stiamo parlando di Franz Lehár, che ha popolarizzato ulteriormente il valzer, magari contrapponendolo alle ciarde e alle musiche gitane che sono molto presenti nelle sue operette, che noi abbiamo trattato in alcune puntate precedenti di questo ciclo di Riverberi. E allora, quale migliore occasione per andarci a riascoltare i temi in valzer dalla Vedova Allegra?
Un valzer dall'operetta probabilmente più amata o tra le più amate dal grande pubblico, La vedova allegra di Franz Lehár, qui con l'orchestra della Wiener Volksoper diretta da Franz Bauer Teusel.
Il valzer entra anche nelle sale da concerto, che peraltro cominciano a diffondersi solamente nell'Ottocento, quindi non era così normale avere dei posti dedicati appositamente per l'ascolto della musica assoluta, come dicevamo. E in questa nuova riprogettazione il valzer appare come una musica da ascoltare e non più da ballare. È un'epoca in cui lo spirito romantico cede il passo a suggestioni quasi di avanguardia, perché siamo già tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E lasciando da parte, insomma, la grandissima produzione, ad esempio, di Chopin, di valzer, che peraltro non era così incline al valzer, era più incline alla mazurka e alla polka, apriamo una piccola porticina su primi del Novecento con Debussy, che rilegge appunto questa danza in chiave intimista con un vals romantique.
Ci siamo così affacciati sul Novecento, il primissimo Novecento naturalmente, con Claude Debussy e un suo valzer romantico, vals romantique, qui con Zoltán Kocsis, no, al pianoforte.
Sì, adesso stiamo verso la chiusura di questa puntata, dove il valzer è sicuramente protagonista. Tre esempi per concludere che sono lontani un po' dal centro di diffusione del valzer e dimostrano la sua grandezza. grande capacità di adattarsi a culture e tradizioni diverse. Il primo esempio riguarda il nostro Giuseppe Verdi, che ha ampiamente sfruttato questa danza, pensiamo alla Traviata. Nel 1859 Verdi compone per pianoforte solo quel che sarà orchestrato oltre un secolo dopo da Nino Rota per il film di Visconti, Il Gatto Pardo. È il valzer in fa maggiore che appunto gli amanti del cinema hanno conosciuto in chiave orchestrale, riarrangiata, e che invece noi ascoltiamo per pianoforte così come l'aveva scritto Verdi. Questo era il pianoforte di Riccardo Caramella che ha fatto ascoltare il valzer in fa maggiore di Giuseppe Verdi. E ora dall'Italia passiamo alla Russia, anche nella Russia imperiale, zarista, ecco, pre-rivoluzionaria. Il valzer aveva attecchito moltissimo, soprattutto in un ambiente altolocato, ma il valzer che vi faccio ascoltare è invece pienamente collocato in epoca rivoluzionaria. Siamo nel 1934, quando Shostakovich compone una suite per orchestra jazz, per la neonata Orchestra Jazz Nazionale Sovietica. Ora, Shostakovich scrive in maniera molto ligia al sistema tonale, ma ha fatto giganteschi passi avanti la sua musica pur in questo ambito piuttosto controllato dal punto di vista estetico. E questa sua suite è assolutamente deliziosa, molto nota perché la si è sentita in tante sigle radiofoniche, televisive, i sottofondi, eccetera, eccetera. Io vi propongo appunto il valzer dalla sua suite, eseguita dall'Orchestra Filarmonica Russa, diretta da Dmitri Yablonsky. Thank you.
La piacevolezza dell'ascolto contraddistingue tutte le scelte di Paolo Prato per quanto riguarda questa e non solo questa puntata di Caffè Zimmermann. Un altro esempio viene da una delle suite per orchestra jazz di Dmitri Shostakovich, questo delizioso valzer che qui abbiamo ascoltato con l'Orchestra Filarmonica Russa diretta da Dmitri Yablonsky. Siamo così in chiusura, Paolo.
Sì, e allora andiamo ancora più lontano. A questo punto cambiamo addirittura continente, perché il valzer, oltre ad essersi radicato anche in America, naturalmente, pensiamo a Cielito Lindo, una canzone messicana che ha fatto il giro del mondo a tempo di valzer. Ecco, andiamo addirittura in Giappone, dove il più grande compositore giapponese del Novecento, che è Toru Takemitsu, ha scritto anche molta musica da film, e proprio nella colonna sonora di un film che ha fatto epoca, almeno perché secondo quanto sostengono, ecco, gli studiosi di cinema, è un film che ha inaugurato la new wave giapponese, quando c'era la nouvelle vague francese all'epoca e c'era il cinema d'autore italiano. Ecco, anche il Giappone si muoveva su queste direttive. La colonna sonora di questo film, La faccia di un altro, The Face of Another, dal libro di Kobe Aba, era scritta da Toru Takemitsu, e in quella colonna sonora spicca un valzer suadente, leggiadro, col quale chiudiamo questa nostra puntata.
Beh, io ti ringrazio, Paolo, e ci risentiamo per una nuova tappa di questo bel percorso. Noi l'abbiamo intitolato Riverberi, ma è assai variegato, come abbiamo già sentito. I riverberi sono quelli che dalla tradizione orale, da lontano, arrivano poi nelle pagine dei grandi compositori. Grazie e a presto.